abbiamo nei primi due attraversato un po' le figure dell'Antico Testamento, i racconti dell'Antico Testamento che fanno riferimento alla figura della manna. Ieri siamo giunti al compimento delle figure nella istituzione dell'Eucarestia nel Nuovo Testamento. Ora intendiamo riflettere su un'altra figura che, se vi ricordate, partendo dal pannello della Bibbia Pauperum, che è un po' il filo conduttore della nostra serata, vedete sulla destra abbiamo l'episodio biblico della manna, al centro l'istituzione dell'Eucaristia, il compimento, sulla sinistra abbiamo l'episodio di Melchisedec e di Abramo che offre la decima a Melchisedec, il sacerdote Melchisedec che offre pane e vino al Dio Altissimo. E i padri della Chiesa hanno elaborato questo episodio biblico come prefigurazione dell'Eucarestia. E sono partiti da un testo anche nel fare questo, che è il testo della lettera agli Ebrei, capitolo 7, in particolare dove parla di Melchisedec. In realtà la lettera agli Ebrei non associa Melchisedec all'Eucarestia direttamente, questa è un'operazione ulteriore che faranno i padri della Chiesa. La lettera agli Ebrei associa la figura di Melchisedec al sacrificio di Cristo, al tema del sacrificio. Sarà poi l'ultima serata che ci permetterà, quella di domani, di unire un po' tutte le linee, sacrificio, eucaristia, e di avere una sintesi teologica più ampia. Per adesso vogliamo soffermarci su questa figura misteriosa di Melchisedec, chi è Melchisedec secondo la rilettura della lettera agli Ebrei, come occasione per riflettere sulla natura del sacerdote di Gesù. Cosa vuol dire che Gesù è sacerdote? Ecco, è una domanda che può scaturire dalla lettura del testo di Ebrei 7, che può approfondire notevolmente la nostra visione teologica e biblica. E quindi partiamo da Ebrei 7 per porci una domanda che fondamentalmente riguarda Gesù. Chi è Gesù? Cosa vuol dire che lui offre un sacrificio? Cos'è il sacrificio? Nel senso cristiano, sono tutte domande che sono legate anche a questo testo. Chiediamo allora a Franco Manti di introdurci un po' nell'esegesi di Ebrei 7, lui proprio partirà dal testo, e tra l'altro lui è proprio esperto un po' di questa figura di Melchisedec, perché ha studiato anche la letteratura intertestamentale. Sapete, nel periodo tra i due testamenti sono stati scritti molti libri, c'era una grande tradizione, soprattutto alcune figure sono state particolarmente rielaborate, no? Una di queste è Melchisedec, che è una figura molto misteriosa anche per gli ebrei, è una figura soprattutto misteriosa. Quindi il professor Mandi in particolare ha scritto una tesi dottorale al biblico che appunto riguarda la figura di Melchisedec, Melchisedec e l'angelologia nell'epistola agli ebrei a Qumran, quindi mettendo in parallelo la lettera agli ebrei e questa raccolta di scritti che noi troviamo a Qumran in rapporto all'angelologia e alla figura di Melchisedec. Ecco, dello stesso autore vi ricordo anche il commentario alla lettera agli ebrei. Ecco, se questa tesi dottorale è certamente di difficile accesso un po' per gli specialisti, invece il commentario alla lettera agli ebrei credo possa essere un libro che può essere consigliato per tutti. Se volete entrare un po' più nel merito di questa lettera agli ebrei, che non è una lettera perché non è scritta agli ebrei, è una omelia di un autore cristiano, e costruirà qualcosa anche per Sformanti, e ecco, credo che questo commentario possa essere uno strumento molto molto utile anche per voi. Quindi lettera agli ebrei, commento esegetico e spirituale, Città Nuova, edito nel 2001. E trovate anche nel banchetto libri della pagina questo commentario, quindi se volete potete anche acquistarlo questa sera stessa. Non faccio pubblicità alla Città Nuova, lo dico per voi. Bene, adesso possiamo leggere il testo e così ci prepariamo all'approfondimento.
dalla lettera agli ebrei. Questo Melchisedec, infatti, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall'aver sconfitto il re e lo benedisse. A lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome significa re di giustizia, poi è anche re di Salem, cioè re di pace. Egli, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre. Considerate dunque quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del suo bottino. In verità, anche quelli tra i figli di Levi che assumono il sacerdozio hanno il mandato di riscuotere, secondo la legge, la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti da Abramo. Egli invece, che non era della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che era depositario delle promesse. Ora, senza alcun dubbio, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui riscuotono le decime uomini mortali, là invece uno di cui si attesta che vive. Anzi, si può dire che lo stesso Levi, il quale riceve le decime, in Abramo abbia versato la sua decima. Egli, infatti, quando gli venne incontro Melchisedec, si trovava ancora nei lombi del suo antenato. Ora, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del sacerdozio levitico, sotto di esso il popolo ha ricevuto la legge, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non invece secondo l'ordine di Aronne? Infatti, mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un mutamento della legge. Colui del quale si dice questo appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto all'altare. È noto, infatti, che il Signore nostro è germogliato dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio.
Buonasera a tutti. Innanzitutto uno stupore per quanti siete intorno alla parola di Dio e un ringraziamento in anticipo per voi che mi ascoltate, un ringraziamento davvero di cuore a Don Davide, a chi mi ha accolto, chi ha tenuto i contatti in questo periodo per lo schema che vi ho preparato. Bene, un ringraziamento perché mi hanno invitato a parlare di un tema a me caro, anche se devo dirlo subito in anticipo, è un tema un po' difficile, quindi io tenterò di parlare il più semplicemente possibile, senza troppo greco, così se ci fossero delle incomprensioni dovute al mio parlare complesso o veloce, dopo c'è, mi diceva Don Davide, anche il tempo un po' per le domande.
A proposito di questo, potete già in questo momento scrivere i vostri dubbi sul foglio di carta che avete in cartellina, dubbi, domande, approfondimenti, poi passeremo durante la relazione con un cestino, potete lasciarle lì e dopo alla fine possiamo dare una risposta. Non abbiate paura di scrivere, ecco, quello che vi viene in mente mentre state ascoltando.
Bene. Cipriano, vescovo di Cartagine, questi testi li trovate nei fogli di schema che ho preparato, è uno tra i primi padri della Chiesa che, come diceva Don Davide, ha sviluppato in senso eucaristico la presentazione fatta dalla lettera agli ebrei del personaggio di Melchisedec come prefigurazione di Gesù Cristo. Scrive così: affinché nella Genesi, attraverso il sacerdote Melchisedec, si potesse celebrare regolarmente la benedizione di Abramo, c'è prima l'immagine del sacrificio che consiste nell'offerta del pane e del vino. Il Signore, perfezionando e portando a compimento questa immagine di Melchisedec che offre, offrì il pane e il calice con la misura di acqua, con la mistura di acqua e vino. E colui che è la pienezza, Cristo, portò a compimento la verità dell'immagine prefigurata, Melchisedec. ma già Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli nel IV secolo, sempre trattando della figura di Melchisedec, si è attenuto più accuratamente al testo della lettera agli ebrei, facendo questo rilievo sulla tipologia, su questo modo di ragionare sulle figure dell'Antico Testamento. Scrive così: se tra Melchisedec e il figlio di Dio vi fosse somiglianza in tutto e per tutto, essi non sarebbero più il tipo e la verità, ma sarebbero entrambi tipi, esempi, figure. Accadrebbe come negli schizzi ombreggiati, vi è qualcosa di simile, qualcosa di diverso. Certamente, attraverso le linee, vi è una certa somiglianza di caratteri, ma quando vi si aggiunge il colore, allora la differenza appare chiaramente, sia in ciò che è simile che in ciò che è diverso. Così dicendo, San Giovanni Crisostomo resta fedele alla prospettiva dell'autore della lettera agli ebrei, che a un certo punto sostiene così che i sacerdoti dell'Antico Testamento rendono culto a uno schizzo e a un'ombra delle realtà celesti. In quest'ordine di idee si potrebbe dire che per l'autore della lettera agli ebrei il culto prescritto dalla legge di Mosè sta a quello vissuto da Cristo nella passione come uno schizzo provvisorio, imperfetto, sta al disegno ormai completato. Lasciandoci guidare da questa osservazione di Crisostomo, dobbiamo riconoscere che lo studio della lettera agli ebrei con gli attuali metodi di esegesi non consente, come diceva giustamente Don Davide, di supportare l'interpretazione di questo fatto in senso eucaristico, cioè un'interpretazione eucaristica del rapporto di prefigurazione di Melchisedec rispetto a Gesù, anche se io sono proprio d'accordo con quegli studiosi che dicono che in questo scritto ci sono tante allusioni all'Eucaristia. Parafrasando le parole del Crisostomo, si potrebbe dire che quando si aggiunge il colore dei dati di questo testo, della lettera agli ebrei, allora balza all'occhio la differenza tra l'interpretazione eucaristica di questo testo dato dai padri della Chiesa e l'esegesi contemporanea sempre di questo testo. Ma allora ci chiediamo, nell'ottica del nostro modo di interpretare il testo, quali sono, stando a Ebrei 7, che è uno dei testi un po' aridi della lettera agli ebrei, quali sono le somiglianze e le differenze tra Melchisedec e Cristo, tra il tipo, l'esempio, la figura e la realtà, come direbbe il Crisostomo, tra uno schizzo e il quadro completo, come direbbe proprio l'autore della lettera agli ebrei. Ed effettivamente la cosiddetta lettera agli ebrei è nell'orizzonte del Nuovo Testamento uno degli scritti in cui è più evidente il modo di interpretare l'Antico Testamento da parte dei cristiani. Un nuovo modo che è sorto nella Chiesa delle origini. In quest'ottica, chiaramente cristocentrica, cioè si mette Cristo al centro, l'Antico Testamento non è affatto accantonato come se fosse qualcosa di inutile. L'autore ignoto, che non è San Paolo, di questa lettera, che non è una lettera, ma come diceva Don Davide, è un discorso di esortazione, una lunga predica, diciamo così, dove c'è un po' di esortazione, ma c'è tanta anche dottrina. Bene, questo predicatore, che faceva parte del circolo missionario di Paolo, intende l'Antico Testamento non come qualcosa che può essere accantonato come inutile per la vita di fede di tutti coloro che obbediscono a Gesù Cristo. Al contrario, l'Antico Testamento, che è sempre considerato nella versione greca dei 70, è per l'autore il modo attraverso cui lo Spirito Santo parla ancora nell'oggi della Chiesa. Per questo l'Antico Testamento è l'orizzonte imprescindibile di questa omelia di una chiesa delle origini, un'omelia che fu proclamata per la prima volta davanti a una bella assemblea, io immagino molto meno numerosa che la vostra, che era in assemblea liturgica, molto probabilmente che stava celebrando l'Eucaristia, una comunità cristiana ignota come il suo autore, verso la fine degli anni 60 dopo Cristo, naturalmente. Ebbene, concentrandoci stasera su questa trattazione del settimo capitolo della lettera, una lettera, usiamo questo termine, ma ormai sappiamo che è un'omelia, incentrata tutta su Gesù, sommo sacerdote per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec, continua a ripetere l'autore, ecco, possiamo scontrarci perlomeno all'inizio con un'impressione piuttosto ambigua. Perché? Perché da un lato sembra che l'autore di Ebrei interpreti gli unici due passi dell'Antico Testamento che parlano di Melchisedec, Genesi 14 e Salmo 109, con un metodo estremamente attento ai particolari testuali. E in effetti, come vedremo in questo suo iperletteralismo, se così si può dire, diventano significativi anche i particolari più minuziosi di questa figura di Melchisedec, anche persino quei particolari che paradossalmente non sono precisati. E dall'altra parte il metodo interpretativo dell'autore di Ebrei ci potrebbe sembrare proprio ingenuo, se non altro perché l'autore salta a pie pari alcune questioni che oggi ci sembrerebbero importantissime. In particolare, questo predicatore cristiano non affronta per nulla il problema della storicità di Melchisedec. Voglio dire, per lui Melchisedec, chi era alla fin fine? Era un personaggio storico davvero esistito? E se sì, com'è possibile che fosse, l'avete sentito, senza padre, senza madre, senza genealogia? Più precisamente ancora, come avrebbe potuto esistere un uomo senza nascita e senza morte, senza principio di vita né fine di vita? Queste altre domande sull'esistenza storica di Melchisedec rimangono del tutto inevase dall'autore della lettera agli Ebrei. Ma allora, ecco la nostra domanda per capire un po' questo testo difficile: come possiamo valutare oggi il ricco discorso dell'autore, questa lunga omelia, dove i presupposti di interpretazione, i presupposti ermeneutici, dico sul testo usando una parola un po' difficile, e le tecniche di interpretazione sono piuttosto differenti da quelle che noi studiosi conosciamo, mettiamo in atto? Ecco, per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere come si articola proprio questo capitolo su Melchisedec come figura in anticipo di Gesù Cristo. Inizierei a notare che una rapida considerazione dei principi dell'ermeneutica credente dell'autore mostra come lui non va nella linea che potremmo definire così, marcionita, mi spiego, quasi che l'Antico Testamento sia da accantonare, da buttare via, perché tanto, come dice proprio l'inizio di questo scritto, Dio ha parlato in maniera definitiva, si è detto tutto nel figlio suo Gesù, e allora l'Antico Testamento che serve? L'autore di Ebrei non ha una visione dell'Antico Testamento che veleggia verso questo personaggio della Chiesa primitiva, un certo Marcione, che attorno alla metà del secondo secolo fu condannato dalla Chiesa appunto perché estrometteva l'Antico Testamento dal canone delle Sacre Scritture Cristiane. Al contrario, l'autore della lettera agli Ebrei continua a fare allusioni, citazioni vere e proprie dell'Antico Testamento. Perché? Perché lui ritiene che l'Antico Testamento è ispirato, è normativo, è rivelazione di Dio non solo per i figli di Israele, ma specialmente per noi credenti in Cristo. Perciò il predicatore continua a citare, ad alludere all'Antico Testamento per fondare il proprio modo di vedere Gesù Cristo, per fondare la vita della Chiesa a cui stava predicando celebrando l'Eucaristia. e dice, citando un salmo antico, oggi, ma proprio adesso, quando celebravano l'Eucaristia, se udite la sua voce, la voce del Signore, non indurite i vostri cuori. Più precisamente ancora, studiando la lettera agli ebrei, ci si rende conto come, da un lato, l'Antico Testamento offre le categorie di pensiero, le idee, le istituzioni, i personaggi, per far capire la portata salvifica della missione mediatrice di Gesù. E dall'altra parte, quando viene Gesù, la rivelazione definitiva di Cristo è capace di illuminare i testi dell'Antico Testamento e di dargli dei significati ulteriori, che se non ci fosse Gesù, quei testi rimarrebbero indeterminati, allusivi, oppure esagerati, oppure addirittura oscuri, precisamente come questo testo, che sicuramente avete letto in questi giorni di preparazione, di Genesi 14 su Melchisedec. Da dove viene quest'uomo? Dove va? Viene dal nulla e scompare nel nulla. È come, per spiegare bene questa interpretazione, che poi è stata una riconquista della Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, è come se, mi spiego con un esempio, quelli un po' più avanti me lo concedano, è come se nell'Antico Testamento Dio ci avesse dato la grammatica per comprendere la poesia della vita del Figlio suo e soprattutto della morte e della risurrezione di suo figlio, che lì, come dice l'autore della lettera agli ebrei, è stato perfezionato come mediatore della salvezza di tutti gli uomini. Senza questa grammatica dell'Antico Testamento, la manifestazione storica del Figlio di Dio sarebbe risultata a noi incomprensibile o addirittura accecante. Ma a sua volta, dalla lettera agli ebrei si vede bene, la vicenda di Cristo ha illuminato e, se necessario, ha riplasmato le categorie di pensiero, i modelli di pensiero dell'Antico Testamento. Avviene, insomma, tra l'Antico e il Nuovo Testamento quello che avviene per i capolavori letterari. I grandi scrittori usano certo le regole grammaticali, sintattiche, ma vanno ben al di là delle regole. È chiaro allora che c'è un circolo virtuoso tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, anche se immaginate un'ellissi con due fuochi, ma un fuoco, uso sempre delle immagini un po' semplici, un fuoco più grande, cioè è un circolo virtuoso ma asimmetrico, perché per noi cristiani il fuoco interpretativo, il fuoco prospettico fondamentale dove si capiscono tantissime cose è Gesù, non è Mosè. È la rivelazione di Gesù, non è l'Antico Testamento. Ed è proprio partendo da questo che l'autore cosa fa tante volte? L'autore della lettera agli ebrei prende e cita uno dietro l'altro tanti testi. Lascia che sia lo Spirito Santo a parlare attraverso i testi dell'Antico Testamento, e così facendo si muove proprio nella tradizione di Paolo. Lui era del circolo, del gruppo missionario di Paolo. Anche per Paolo il Vangelo di Dio, che Dio ha precedentemente promesso mediante i profeti nelle Sacre Scritture, riguarda il Figlio suo Gesù Cristo. Ma Paolo, seguito proprio dal suo discepolo, l'autore della lettera agli ebrei, distingue nell'Antico Testamento il valore di profezia, che rimane sempre, e il valore invece di istituzione o di legislazione, che è provvisorio. Diceva, dove è venuto padre Vanois, diceva il nostro maestro, padre Vanois, che secondo Paolo, secondo la lettera agli ebrei, l'Antico Testamento come profezia annuncia la fine dell'Antico Testamento come istituzione. Un concetto un po' difficile, ma per farci capire che c'è nell'Antico Testamento una profezia attraverso cui lo Spirito Santo continua a parlare. Voi leggete questa lettera agli ebrei e quando l'autore parla dello Spirito Santo tutte le volte mette i due punti e cita un testo dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è il modo attraverso cui lo Spirito Santo parla ancora a noi oggi, qui nella Chiesa. Primo presupposto, l'Antico Testamento ispirato. Secondo presupposto interpretativo che bisogna capire per capire Melchisedec nella lettera agli ebrei. Uno dei modi principali di Gesù Cristo risorto per parlare dal cielo alla Chiesa è esattamente l'Antico Testamento. Cioè l'Antico Testamento è il luogo in cui Gesù risorto attraverso il suo Spirito parla oggi alla Chiesa. Lo Spirito Santo continua a parlarci e a dirci e a farci comprendere ciò che Gesù ci ha rivelato. Ma questa comunicazione della parola di Dio che lo Spirito Santo attualizza nell'oggi vale, si sente, a una condizione, che noi cristiani leggiamo l'Antico Testamento in riferimento a Cristo, in riferimento all'esperienza di Chiesa che facciamo dietro Gesù Cristo, l'esperienza che l'autore chiama l'esperienza della nuova alleanza. E difatti, anche per quanto riguarda Melchisedec, vedremo subito che l'autore della lettera agli ebrei lo menziona, ma ciò che gli interessa è leggerlo in riferimento a Gesù Cristo. Melchisedec, dice l'autore, nella scrittura è stato fatto simile a Gesù Cristo. In terzo luogo, per comprendere questo scritto, tenete a mente che la piena comprensione della parola di Dio nell'Antico Testamento avviene all'interno della Chiesa, all'interno della tradizione della Chiesa. E a questo proposito il predicatore, l'autore della lettera agli ebrei, è sincero, dice: io non appartenevo al gruppo che ha sentito Gesù, non ero tra i testimoni oculari, anch'io ho ricevuto la parola di Dio da loro, però io adesso voglio proseguire la loro missione, non voglio gettare di nuovo le fondamenta della dottrina cristiana, siete già cristiani da tanto, io voglio approfondire. E lo fa effettivamente in maniera originale, lo vedremo, anche difficile per questo, è l'unico testo che dice in tutta la Bibbia che dice che Gesù è sommo sacerdote, quindi molto originale, però fedele alla Chiesa, nella tradizione vivente della Chiesa, convinto l'autore della lettera agli ebrei che solo così lo Spirito Santo parla attraverso l'Antico Testamento letto in riferimento a Cristo all'interno della Chiesa. E infatti lui predica in un contesto liturgico all'interno di una delle prime messe della comunità cristiana. Ecco i tre principi, i tre presupposti che vi lascio, dopo voi riflettete anche nei vostri gruppi oppure anche dopo nelle domande: l'ispirazione e la normatività dell'Antico Testamento, la sua lettura cristocentrica, Cristo al centro, e la comprensione dell'Antico Testamento nella tradizione viva della Chiesa. In questo orizzonte si colgono anche le tecniche esegetiche che adesso vediamo l'autore ha messo in atto su Melchisedec. Ora, da questo punto di vista ci sono tante interpretazioni. Noi biblisti dobbiamo mangiare, per mangiare dobbiamo avere un pizzico di fantasia, no? E allora dobbiamo inventare sempre nuove cose, va bene, quindi non vi spaventate, bisogna andare al succo delle cose. Quindi ci sono tante idee, ad esempio c'è qualcuno che dice Ebrei 7, il capitolo 7 della lettera agli ebrei è un midrash, cioè un'interpretazione rabbinica di Genesi 14. Qualcun altro dice no, è un commento al Salmo 109. Una terza posizione dice no, è una ricerca rabbinica, un midrash sulla figura in quanto tale di Melchisedec, senza troppo badare al Salmo o a Genesi, chi viene prima, chi viene dopo. Albert Manois, questo grande esegeta di fama internazionale, esperto della lettera agli ebrei, dice che non sarebbe rispettoso ridurre questo capitolo della lettera agli ebrei a un semplice midrash, una semplice ricerca rabbinica su Genesi 14. Paolo Garuti, un altro specialista della lettera agli ebrei, fa una notazione critica sul fatto che questo capitolo sia un midrash del Salmo. Ma che dire, al di là di queste interpretazioni che poi si possono ritrovare nei libri, al di là quindi della definizione del genere letterario del capitolo settimo della lettera agli ebrei, a me sembra che l'autore di questo scritto, all'interno di un'Eucaristia, immaginate, contempli in quel momento Gesù Cristo risorto. E mediante una rilettura del Salmo 109, partendo da Gesù Cristo risorto, va al Salmo, ritorna al testo di Genesi e vede lì un personaggio che assomiglia proprio a Gesù Cristo. Quindi, di per sé, il predicatore, l'autore della lettera agli ebrei, non prende avvio dal personaggio biblico, focalizzando tutta l'attenzione su di lui e dicendo, come hanno sostenuto alcuni, per lui era come un arcangelo, come a Qumran, dove sono state trovate appunto almeno due opere su quattro che parlano di Malchizedek, nome aramaico ebraico di Melchizedek, come un angelo. No, per l'autore della lettera agli ebrei non è un angelo, non è un arcangelo. In realtà è a partire dalla fede nel Cristo morto e glorificato che il predicatore fa l'esegesi dei due passi dell'Antico Testamento. Anche se, stando al nostro modo di interpretare quei testi, noi possiamo dire ma non si riferivano né a Gesù né al Messia. Ma l'autore della lettera agli ebrei parte da Gesù. E allora inizia a ricorrere al Salmo 109 rileggendolo alla luce di Gesù. Dice, è Gesù quel re a cui il salmista dice tu sei sommo sacerdote per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec. È Gesù. Lo si vede bene dalla frase conclusiva del capitolo sesto, dove l'autore dice così. I testi li avete tutti riportati lì, vedete dove siamo, siamo a pagina 3, sì, giustissimo, vedo che siete attenti, bene, bene. Siamo a pagina 3 in basso, no? Il Salmo lo vedete lì, il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Bene, l'autore lo cita sul finale del capitolo sesto. La speranza, dice, per noi cristiani, come un'ancora dell'anima, sicura, stabile e che penetra al di là del velo, dove come precursore, del velo del regno dei cieli, dove come precursore è entrato per noi Gesù, diventato sommo sacerdote per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec. Dalla complessità di questo periodo vedete che l'autore vuole proprio citare il finale di quel versetto del Salmo. E così riprende l'annuncio del tema di questa parte che si ha in Ebrei 5:10. Ebrei 5:10 è il titolo di tutta questa parte della lettera che va fino all'inizio del capitolo undicesimo, no? Quindi una parte immensa dove tutto ruota sulla novità singolare del sacerdozio di Cristo. Un sacerdozio del tutto unico, perché non è appunto secondo l'ordine di Aronne, ma secondo l'ordine di Melchisedec. Non è Gesù Cristo sacerdote come tutti gli altri preti di Israele, ma è un sacerdote del tutto singolare. E per dire questo dice, non secondo l'ordine di Aronne, ma secondo l'ordine di Melchisedec. E difatti Melchisedec fa come da gancio, da parola gancio, con l'inizio del capitolo che trovate a pagina 4 in alto. Tra la conclusione del capitolo sesto e l'inizio del capitolo settimo c'è la parola gancio che è Melchisedec. Gesù, dice alla fine del capitolo sesto, diventato sommo sacerdote per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec, inizio del capitolo settimo. Questo Melchisedec, infatti, è stato reso simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote in perpetuo. A partire quindi da questa identificazione tra Cristo glorioso che lui contemplava e il re sacerdote di cui parla quel salmo, re sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, l'autore torna indietro, torna al libro della Genesi, a Genesi 14, perché è l'unico altro passo in cui si parla di questo Melchisedec, di questo personaggio misterioso. Se con le parole del Salmo 109 Cristo glorificato è proclamato sommo sacerdote per l'eternità, l'autore vuole spiegare, ma cosa significa sommo sacerdote per l'eternità? Cosa significa che Gesù Cristo è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec? Ecco i due aspetti su cui ruota tutto il capitolo settimo della lettera agli Ebrei. Lo scopo del predicatore è quindi andare a trovare nel testo antichissimo di Genesi 14 qual è l'ordine sacerdotale di Melchisedec. E il predicatore vuole approfondire questo perché gli interessa soprattutto quel per l'eternità. Gesù Cristo rimane sacerdote per l'eternità. Ma vuole l'autore della lettera agli Ebrei che questo non sia un suo pallino, una sua intuizione. Vuole andare a vedere se corrisponde alla rivelazione dello Spirito Santo nell'Antico Testamento. Quindi, una tecnica, ancora una volta, cristocentrica. Tutto punta su Gesù. Poi, punto 3.2, argomentazione, scrivo lì, tipologica. Cioè, dall'interpretazione di Genesi 14 e del Salmo 109 non pare proprio che l'autore di Ebrei immagini Melchisedec come un essere personale ancora vivo. Lo intende come una prefigurazione di Gesù, una figura nella Bibbia di Gesù. Certo che dice che è vivo, ma nel senso che rimane lì nella Bibbia, è permanentemente attestato nell'Antico Testamento. In questo senso è vivo, mica che è vivo e vegeto in giro per il mondo. Allora capite questi versetti. Questo Melchisedec, essendo stato reso simile al Figlio di Dio, rimane, ma dove rimane? Non in giro per il mondo. Rimane nella Bibbia sacerdote in perpetuo. Per chi sa un po' il greco, è l'unica parola ora, apomoiomenos, cioè participio passivo, essendo stato reso simile. Cioè l'autore coglie una somiglianza tra Melchisedec in Genesi e il Figlio di Dio glorificato che contempla, e gli dice: qui c'è l'ispirazione dello Spirito Santo, è lui che lo ha reso simile al Figlio. Cioè nella storia della salvezza chi viene prima? Melchisedec o Cristo? Melchisedec. Ma nel piano divino, nella mente di Dio, chi viene prima? Cristo. Allora, rispetto a Cristo, Melchisedec svolge il ruolo di una mera prefigurazione di Gesù. Melchisedec non è realmente il Figlio di Dio, non è un sacerdote eterno. L'autore della lettera agli Ebrei vede, trova questo Melchisedec in Genesi e dice: il modo in cui viene raffigurato in quel testo mi fa intuire che quel personaggio lì è stato reso simile da chi? Dallo Spirito Santo a Gesù Cristo, in cui io credo. Soltanto Cristo è veramente il Figlio di Dio, è il sacerdote, o meglio, il sommo sacerdote per l'eternità. Analizzando il testo di Genesi, alla luce del mistero di Gesù Cristo risorto che io contemplo nell'Eucaristia, vedo che in Melchisedec, quasi in dissolvenza, ci sono proprio i tratti di Gesù. Ecco come procede, in maniera un po' lontana dal nostro modo, vedete? Però ecco come procede l'autore. D'altronde Paolo faceva la stessa cosa. Diceva che Paolo, maestro dell'autore della lettera agli ebrei, faceva la stessa cosa. Diceva, c'è un legame tra Cristo e Adamo. Adamo che è il tipo di colui che doveva venire, cioè Gesù Cristo. Per noi teologi, per quelli che hanno studiato un po' teologia, potremmo dire così in sintesi. Sul versante teologico si può parlare di cristocentrismo, sul versante esegetico di tipologia. Però chi non ha fatto esegesi o faccia finta di nulla. Andiamo avanti. Allora, quindi un'interpretazione, un modo di leggere il testo cristocentrico. Poi un modo che cerca nell'antichità le figure di Gesù Cristo, tipologia. Terza tecnica, poi mi fermo qui, ma già abbiamo capito tante cose, dopo entriamo nel testo, un'argomentazione dal silenzio, si dice. Effettivamente in Genesi 14, 18, 20, voi andate a leggere quel testo, vedrete che ci sono tanti silenzi. Non si dice nulla delle origini familiari di Melchisedec. Questo è stranissimo. Ancora oggi i nostri fratelli maggiori, gli ebrei, sono molto attenti alla genealogia, tanto più allora. E soprattutto questo era importante per essere sacerdoti. Per essere sacerdote tu dovevi sapere di essere figlio di sacerdote. Non è come oggi. A questa, quindi, non si sa da chi è. Chi era suo padre, sua madre. Poi non si dice niente sulla sua nascita e sulla sua morte. Ebbene, l'autore della lettera agli ebrei, rileggendo questo testo di Genesi, in riferimento al Salmo, tu sei sacerdote per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec, Salmo che applica a Gesù, fa affiorare qualcosa anche dai silenzi di questo testo, silenzi sui genitori di Melchisedec, sulla genealogia, sulla nascita e sulla morte. Questo gli dice qualcosa sull'identità di Gesù, è il figlio di Dio, e sulla missione di Gesù, è il grande mediatore dell'alleanza, della salvezza, è il sommo sacerdote. E in effetti, essendo stato risuscitato dai morti, Cristo è davvero senza padre, senza madre, senza genealogia. Grazie alla sua risurrezione, Gesù non deve nascere, tanto più non deve morire. In questo senso Melchisedec, di cui non si dice niente del padre, della madre, della genealogia, della nascita, della morte, diventa una figura che rimanda a Gesù. Quindi Melchisedec non è una figura di Gesù, né di Gesù prima del suo farsi uomo, né di Gesù dopo il suo farsi uomo, ma di Gesù risorto. Mi spiego. Melchisedec non prefigura il figlio di Dio prima della sua nascita, perché altrimenti l'autore non avrebbe insistito sul fatto che Melchisedec è senza padre. Il padre di Gesù dall'eternità è Dio. Così pure non avrebbe potuto dire che Melchisedec, come il figlio di Dio, è proclamato sacerdote. Perché? Per essere proclamato sacerdote, Gesù deve aver sofferto fino alla fine per la sua gente. Deve essere entrato in una solidarietà fraterna con la sua gente. Melchisedec non è figura di Gesù, neanche appena nato, diciamo così, perché altrimenti l'autore non avrebbe potuto dire che Melchisedec è senza madre come Gesù. Gesù la mamma ce l'aveva, Maria. Aveva una genealogia Gesù, era della tribù di Giuda. Questo è importante, lo dice l'autore, perché? Perché per essere sacerdoti bisognava essere della tribù di Levi, della famiglia di Aronne. Gesù era della tribù di Giuda e della famiglia di Davide. Quindi sulla terra Gesù non avrebbe potuto essere sacerdote. Dunque, Melchisedec è stato reso simile dallo Spirito Santo nella Sacra Scrittura a Cristo glorificato. Cristo glorificato non ha genitori umani, non ha genealogia, non ha avuto una nascita, non vedrà più la morte. L'umanità glorificata di Cristo non è di questa creazione, è una nuova creazione. Una nuova creazione avvenuta in Lui mediante lo Spirito Santo che, come diciamo nel Credo, è Signore e dà la vita. Così, in quanto figlio di Dio alla destra del Padre, Gesù è nella posizione più privilegiata per il rapporto con Dio. Ma è anche stato capace nella sua vita di diventare fratello solidale con noi. Ha assunto il nostro sangue e la nostra carne. È stato provato, è stato tentato in tutto similmente a noi, morte compresa. Eccetto una cosa, il peccato. E per questo duplice legame con Dio è nella gloria di Dio adesso. E con noi, si è fatto proprio uno come noi, uguale, tranne che nel peccato, può essere il mediatore della salvezza di Dio per noi. Cristo, questo vuol dire, è diventato sommo sacerdote nella sua passione, morte e risurrezione. Quando trovate sommo sacerdote nella lettera agli ebrei, significa il mediatore tra il cielo e la terra. Il mediatore della salvezza di Dio per noi uomini, il mediatore della nuova alleanza. Ma un'esegesi così, un modo di interpretare l'Antico Testamento così, non lo usiamo più oggi. Ecco la difficoltà della lettera agli ebrei. Però a quei tempi si usava. A Qumran, Don Davide prima ve ne parlava, si usava questo modo di fare esegesi. Qual era il presupposto di questo modo di interpretare l'Antico Testamento? Con una frase potrei dire così: il non detto, persino ciò che non è detto nella scrittura, proprio perché tutta la scrittura è ispirata da Dio, è rivelazione. L'esito, insomma, di questa esegesi dell'autore della lettera agli ebrei è mostrare che Melchisedec non è una persona realmente vivente, sovrumana, un arcangelo o umana, ma è un personaggio della Bibbia. Ma guardando bene Melchisedec e lasciando parlare lo Spirito Santo dentro di noi nella Chiesa, troviamo che ha dei tratti che ci richiamano Gesù Cristo. Ricorrendo a questo modo di interpretare la Bibbia, vi rendete conto che l'autore ha messo in luce il valore salvifico del sacerdozio nell'Antico Testamento. Era importante questo. Pagine e pagine dell'Antico Testamento sono dedicate al sacerdozio. E allora è tutto falso? Buttiamo tutto al macero? No, dice l'autore. Gesù Cristo, offrendo se stesso nel momento della passione sulla croce, è stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, con questi tratti che abbiamo detto prima. Facciamo l'ultimo passo, un po' complesso, vedete che ci manca ancora un po'. Voi ditemi quando siete stanchi, io prendo, c'è giù una birra che mi sta aspettando, perché anche qui si suda. Allora, però facciamo l'ultimo passo che mi sembra importante per interpretare la Bibbia oggi nella Chiesa. La Pontificia Commissione Biblica ha scritto un documento che io vi invito a leggere, perché si trova in Vatican Bay in internet. È un documento però pubblicato, semplice. Si intitola Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana, dove dice un'idea fondamentale che adesso dobbiamo applicare. Il compimento di tutta la Bibbia è Gesù. Ma questo compimento avviene attraverso degli aspetti di continuità, di differenza, discontinuità e di progressione. Una volta individuato un po', mi sembra, questa figura di Melchisedec nella lettera agli ebrei, Adesso io non sto a farvi l'esegesi versetto per versetto, sarebbe davvero troppo. Vi dico questi tre livelli del compimento in Gesù della figura di Melchisedec. E così portiamo a casa l'intero capitolo in tre momenti, diciamo così. A dire il vero, l'autore inizia a parlare della continuità tra Melchisedec e Gesù Cristo nella seconda parte del suo discorso di esortazione, cioè in Ebrei 3:1, 5:10. Nell'idea fondamentale, il titolo di questa seconda parte si trova in Ebrei 2:17-18, dove si dice: Gesù è diventato un sommo sacerdote misericordioso con noi uomini e affidabile al cospetto di Dio. E infatti l'autore poi sviluppa queste somiglianze. Dice innanzitutto: Gesù Cristo è diventato, al cospetto di Dio, un uomo degno di fiducia, affidabile. Come? Come Mosè, che era il più grande mediatore dell'alleanza tra Dio e il suo popolo al Sinai. E poi va avanti nel mettere in luce questi aspetti di continuità. Dice: Gesù Cristo è diventato simile anche ad Aronne, che era il primo dei sommi sacerdoti, e a ogni sommo sacerdote, perché è diventato misericordioso. Ecco la continuità tra il sacerdozio dell'Antico Testamento e il sacerdozio di Gesù. Cioè, Gesù è affidabile nel legame con Dio ed è misericordioso, solidale, fratello nel legame con noi. Capite allora che è nella posizione migliore per mediare il cielo e la terra, no? Per connetterli, per mediare la salvezza di Dio per noi. Continuità. Nel capitolo 7 che stiamo indagando, l'autore sottolinea anche la continuità, ma soprattutto le differenze tra il sacerdozio di Cristo e i sacerdoti dei suoi tempi, i sacerdoti leviti, i sacerdoti secondo l'ordine di Aronne. Vi dicevo, per diventare sacerdote si diventava sacerdoti di padre in figlio, non come oggi. Per diventare sacerdoti bisognava essere della tribù di Levi e della famiglia di Aronne. Gesù non lo era. Allora, per dire questa singolarità di Gesù, questa differenza di Gesù, l'autore va in quel testo di Genesi e dice: effettivamente lo Spirito Santo ha messo in luce che già Melchisedec era diverso dai nostri sacerdoti. Anzi, dice l'autore, era superiore ai nostri sacerdoti. Era superiore ai sacerdoti leviti e anche al loro progenitore, Abramo. Perché? Melchisedec era re e sacerdote. Dunque, sommo sacerdote, il re dei sacerdoti. Ed è superiore ad Abramo e anche ai suoi figli della tribù di Levi per due ragioni. Primo, la benedizione. Melchisedec benedice Abramo, quindi Melchisedec è superiore ad Abramo. È l'inferiore che riceve la benedizione dal superiore. Abramo viene benedetto da Melchisedec, quindi Abramo è inferiore a Melchisedec, quindi i discendenti di Abramo sono inferiori a Melchisedec. Secondo motivo, le decime che ricevevano i sacerdoti dei tempi di Gesù. Come Melchisedec ha ricevuto la decima da parte di Abramo, ma quindi chi è superiore? Quello che riceve. Melchisedec ha ricevuto la decima del bottino di Abramo, i discendenti di Abramo erano i Leviti, quindi è superiore anche ai Leviti. È un modo di ragionare strano per noi, Sono le argomentazioni che un po' tutta la tradizione giudaica e rabbinica ha sviluppato. Oggi non le apprezziamo tanto. Chiaro è che l'autore parte dalla realtà di Gesù Cristo glorificato. Queste sono argomentazioni che allora gli andavano bene per convincere la sua gente di una realtà che anche per noi rimane vera. Differenze, no, tra Melchisedec e quali erano le somiglianze invece tra Melchisedec e Gesù? Perché lui deve arrivare a dire che Gesù vale di più dei sacerdoti leviti. Allora, quali sono le somiglianze tra Melchisedec e Gesù? Se Melchisedec vale di più dei leviti, anche Gesù varrà di più dei leviti. Capite il ragionamento, no? Sono due le somiglianze: l'assenza di genealogia e la perpetuità. Cioè, notate che l'autore dice che Melchisedec ha una permanenza perpetua, Gesù invece è per l'eternità. Cioè, l'autore guarda sempre Gesù, tiene lo sguardo fisso su Gesù glorificato, e allora dice: sì, Melchisedec rimane nella Bibbia, ma è una figura, non è veramente risorto. Gesù Cristo rimane per l'eternità perché è veramente risorto. Capite? Il motivo ultimo, a mio avviso, di questo ragionamento è mostrare il valore della risurrezione che permette a Gesù Cristo di rimanere sacerdote per sempre. Ultimo motivo di superiorità, il perfezionamento. Questa è una categoria fondamentale nella lettera agli ebrei, che fa problema oggi, perché quante volte vado fuori a parlare alla sera così, e quando dico il figlio di Dio è stato perfezionato nella sua umanità, la gente rimane un po' atterrita. Ma come? Gesù non era già perfetto? L'autore della lettera agli ebrei insiste molto su questo perfezionamento. Cioè, l'autore dice: nella Bibbia io noto che c'è un giuramento da parte di Dio. Il Signore ha giurato e non si pente, Salmo 109. Tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi Dio stesso ha preannunciato un sacerdozio diverso da quello attuale. Dio, dice l'autore, non avrebbe avuto bisogno di prevedere un altro sacerdozio rispetto a quello già esistente della famiglia di Aronne, se questo sacerdozio già esistente fosse già stato perfetto. Giusto? Allora, l'autore dice: nel Salmo trovo un giuramento, un sacerdozio diverso. Perché Dio ha giurato di fondare un altro sacerdozio se ce n'è già uno? Significa che quello che c'è è debole, è inefficace, bisogna sostituirlo. Perché è debole? Perché ha due imperfezioni che vengono superate invece da Gesù Cristo. La prima, il criterio ereditario: si diventa sacerdoti di padre in figlio. Quindi era necessario, per diventare sacerdoti, essere della tribù di Levi e della famiglia di Aronne. Ma proprio per questo il sacerdozio antico era debole, perché di volta in volta durava la vita di una persona. Quella persona moriva, bisognava riniziare da capo. Ammettiamo, dice l'autore, che anche questi sacerdoti fossero stati davvero santi, ma comunque la loro mediazione sarebbe durata il tempo di una vita. Prima imperfezione, ma seconda imperfezione, la seconda insufficienza: questi sacerdoti erano peccatori. Vedete, il peccato impedisce di essere graditi a Dio, il peccato impedisce il rapporto con la gente. Nel peccato non c'è solidarietà, c'è egoismo, c'è connivenza. Perciò il peccato non consentiva ai sacerdoti antichi di compiere ciò per cui Dio li aveva voluti, cioè mediare la sua salvezza per gli uomini. Quindi l'ultimo momento logico dell'autore è dire: guardate che Gesù invece non muore più, perché è risorto. È forte questa espressione che usa l'autore: ha una potenza di vita indistruttibile. E qui c'è il salto. Dopo tutte le argomentazioni che l'autore
e l'autore dice valgono fino a un certo punto, ma qui si tocca il centro del suo discorso. Il sacerdozio di Gesù è eterno perché è risorto, ma se è eterno allora significa che lui è unico. I sacerdoti leviti sono in tantissimi, perché? Un'intera tribù, ma perché? Perché muoiono e di volta in volta devono iniziare da capo. Cristo vive in eterno perché è l'unico risorto. Il discorso qui si fa ancora più stringente, questo vale anche per noi, diciamo così, anche per un metodo esegetico contemporaneo di interpretare la Sacra Scrittura. Qual è l'efficacia salvifica del sacerdozio di Cristo? Perché lui ha fatto un sacrificio che l'ha fatto una volta per sempre. Primo, perché è il figlio di Dio. Dunque è nella relazione più vicina a Dio di tutti noi. È nella relazione più intima possibile, anche perché è entrato nella gloria di Dio da risorto. Secondo, dice l'autore in maniera del tutto originale, nessun altro scritto del Nuovo Testamento dice questo, perché Gesù Cristo ha ricevuto un perfezionamento che gli ha permesso di entrare nella comunione celeste con Dio e ha potuto espletare così questo compito che i sacerdoti non riuscivano a fare, cioè portare la salvezza di Dio in mezzo a noi. Di questo l'autore parlerà nel cuore della lettera agli Ebrei, capitoli 8 e 9. Evidentemente ci vorrebbe un giorno per parlarne, non è tempo, però vi dico il gioco di parole centrale della lettera agli Ebrei. Se capite questo, avete capito la lettera agli Ebrei. Il secondo termine greco che vi cito stasera, teleiosis, è la chiave di lettura di tutta la lettera agli Ebrei. Teleiosis vuol dire due cose su cui l'autore gioca per dire un mistero che è più grande di noi, il mistero di Gesù Cristo. Teleiosis vuol dire perfezionamento nel greco normale, cioè trasformazione positiva di una persona. Quindi attraverso la passione, la morte e la risurrezione, Cristo, pur essendo figlio di Dio, è stato perfezionato nella sua umanità. Perché? Perché ha imparato ad obbedire a Dio dalle cose che ha patito. Questa frase è eccezionale. Ha imparato, lui che era figlio di Dio, ha imparato ad obbedirgli fino alla morte di croce. Sapete, si riesce anche a obbedire a Dio quando le cose vanno bene, quando ci sono miracoli, ma quando si vede all'orizzonte la croce. Gesù Cristo è stato perfezionato nella sua obbedienza perché ha obbedito fino alla morte di croce. Ed è stato perfezionato anche nel suo modo di voler bene, nella sua solidarietà con noi. Perché? E perché ci ha amato fino alla fine. In questo senso la sua umanità è stata perfezionata, anche lui è maturato, anche lui è cresciuto. Ecco cosa significa teleiosis, perfezionamento della sua umanità. Ma secondo significato su cui l'autore continua a giocare, teleiosis vuol dire nella legge di Mosè, tradotta in greco, vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire quel sacrificio del tutto particolare con cui venivano consacrati sacerdoti i candidati al sacerdozio. Quindi l'autore dice, Gesù Cristo nella passione ha fatto un sacrificio di consacrazione sacerdotale del tutto particolare. Perché? E perché ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito e perché ci ha voluto bene fino alla fine. Questo suo perfezionamento è il sacrificio che lo ha consacrato sacerdote, traduci, abbiamo detto sacerdote uguale mediatore, cioè ci ha insegnato la via dell'obbedienza e della solidarietà, e quella via che porta in cielo l'ha inaugurata lui per primo. Segui lui, io sono la via, la verità e la vita, e arriverai dove c'è lui. Concludo
forato forse di 5 minuti, ma va bene. Se tiriamo le fila della rapida spiegazione, guardate che è difficile questo capitolo, della rapida spiegazione che vi ho fatto, possiamo riconoscere almeno questo. L'autore della lettera agli ebrei era davvero un teologo originale, geniale. Ha trovato una nuova comprensione del sacerdozio, fondandola attraverso un'interpretazione cristocentrica dell'Antico Testamento, perché nell'Antico Testamento, letto in riferimento a Gesù, parla lo Spirito alla Chiesa. Geniale. Dopo, sulle tecniche, abbiamo detto, ci sono diversi pareri. Chiaro, sono tecniche diverse, le tecniche di interpretazione che lui utilizza sono diverse da quelle che usiamo noi. Però l'autore è stato capace di far venire fuori da quei testi delle potenzialità che già c'erano in quei testi, rileggendoli alla luce dell'Antico Testamento, cioè alla luce di Gesù Cristo. Cioè il predicatore era convinto della capacità dell'Antico Testamento di rivelare ancora oggi qualcosa di vero per la nostra fede, se letto nella Chiesa in riferimento a Cristo. E allora si vede, da un lato, che Gesù Cristo rientra nell'unico piano storico salvifico di Dio, dall'altra parte si vede che Gesù Cristo è capace di illuminare anche dei testi oscuri dell'Antico Testamento, che sono comunque pedagogia verso di Lui. Allora concluderei con questo modo che vi suggerisco, visto che questa scuola biblica continuerà ancora per anni, un modo per leggere la Bibbia. Lo dico con la Pontificia Commissione Biblica. Questa è la tesi generale che io ho applicato al testo di Melchisedec. Senza l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento sarebbe un libro indecifrabile. Il Nuovo Testamento, senza l'Antico, un libro indecifrabile. Una pianta privata delle sue radici e destinata a seccarsi. Ma lo stesso Nuovo Testamento attesta che Gesù, ben lontano dall'opporsi alle scritture di Israele, dall'esautorarle, da revocarle, le porta a compimento nella sua persona, nella sua missione e soprattutto nel suo mistero pasquale. A dire il vero, ecco il compito per la scuola biblica, per questa iniziativa. A dire il vero, dice la Pontificia Commissione Biblica, nessuno dei grandi temi della teologia dell'Antico Testamento sfugge alla nuova irradiazione della luce di Cristo. Ecco cosa deve fare soprattutto la Chiesa oggi, dopo il Vaticano II, dopo la Dei Verbo, leggere tutta la Bibbia in riferimento a Cristo. Perché nessun grande tema della Bibbia sfugge a questa irradiazione della luce di Cristo. Ebbene, il Melchisedec di Ebrei, un personaggio così misterioso e difficile, si comprende unicamente in questa nuova irradiazione della luce di Cristo. Solo in Cristo c'è il sì a tutte le promesse di Dio. Grazie della vita.